Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
L'Iran risponderà presto alle sanzioni dell'Unione Europea. Presidente Raisi, gli Stati Uniti mentono su diritti umani, sostengono il caos in Iran. Esercitazioni dei postoron nella zona di Aras. Salve amici ascoltatori, vi parla Soheil, dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 18 ottobre 2022. Tra poco vi presento il giornale radio, che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con l'arte persiana. Il nostro sito internet parstoday.com/it, il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. La Repubblica Islamica dell'Iran reagirà in modo proporzionale e reciproco alle sanzioni dell'Unione Europea, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Nasser Kanani. Il diplomatico ha condannato fermamente le nuove sanzioni imposte contro un certo numero di personalità ed entità iraniane da parte dell'Unione Europea per la gestione da parte della Repubblica Islamica delle recenti rivolte, e ha promesso sanzioni reciproche contro persone e entità europee. Kanani, come riporta l'IRVA, ha invitato Bruxelles ad avere un atteggiamento ragionevole con Teheran. Impediamo loro di avere un comportamento irragionevole e intrusivo, ha affermato il portavoce agli esteri, definendo le sanzioni inutili e un atto non costruttivo dovuto ad un errore di calcolo. Questo dopo che il Consiglio Affari Esteri a Bruxelles ha approvato un pacchetto di sanzioni all'Iran legato alle violenti proteste scoppiate nel paese. Le misure restrittive colpiranno 11 persone e 4 entità iraniane. Saranno oggetti al divieto di rilascio del visto e al congelamento dei beni da parte dell'UE. I vertici degli Stati Uniti mentono, così ha titolato il giornale Iran di Teheran, ha scelto per la sua prima pagina di ieri le affermazioni del presidente Ebrahim Raisi, il quale ha denunciato l'ipocrisia di Washington sulla democrazia, commentando le affermazioni di proprio domenica del suo omologo americano Joe Biden su recenti tumulti in Iran. Alla Casa Bianca non importano diritti umani, commenti del presidente americano in sostegno al caos, ai delitti e all'insicurezza in Iran hanno provato ancora una volta la falsità della loro dichiarazione a sostegno dei diritti umani, della sicurezza e della pace, e dato significato alla definizione di grande male per gli Stati Uniti, ha detto il presidente Raisi in relazione ai commenti di Joe Biden su disordini in Iran. Sono cominciate proprio da ieri le grandi esercitazioni delle forze di terra del corpo delle guardie della rivoluzione islamica pastorale nell'area di Aras, nel nord della provincia iraniana dell'Azerbaijan Sharqi e quella di Ardabil. Lo riferisce l'IRIP citando il generale di brigata Mohammad Pokpur, comandante delle forze di terra dei pastorani. Le forze speciali dei pastorani hanno cominciato una vasta esercitazione militare nella zona di Aras, denominata la manovra di saldezza Ehtedor. All'esercitazione hanno preso parte diversi squadroni dell'aeronautica con cacciabombardieri, gli squadroni dell'aeronautica proprio con velivoli teleguidati, la brigata Commandos con elicotteri di trasporto. Per quanto, sempre secondo appunto il generale Pokpur, la manovra fa parte delle esercitazioni annuali dei Pasdaran per mostrare le capacità personali delle forze e gli atti tattici delle guardie della rivoluzione islamica. Le azioni tattiche includono raid notturni, combattimenti in montagna, attacchi a infrastrutture nemiche, supporto aereo ravvicinato, lanci col paracadute, aviolancio, materiali, rifornimento con pale di elicotteri, recupero, piloti abbattuti dietro le linee nemiche, evacuazioni mediche. Italia, dopo l'incontro di ieri, Giorgio Meloni e Silvio Berlusconi hanno annunciato che il centrodestra andrà unito alle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo italiano. Così si legge in una nota comune. L'incontro si è svolto in un clima di unità, di intenti e di massima cordialità, collaborazione. Fratelli d'Italia, Forza Italia si presenteranno uniti con le altre forze della coalizione alle prossime consultazioni con il presidente Mattarella. Sono al lavoro per dare il più presto possibile all'Italia un governo forte, di alto profilo, che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze. Inghilterra: voglio accettare la responsabilità e chiedere scusa per gli errori che sono stati fatti. Siamo andati troppo oltre e troppo in fretta. Così la premier inglese Liz Truss si è scusata per essere andata troppo oltre, troppo in fretta con le riforme che hanno innescato turbulenze economiche, ma ha promesso di rimanere al comando nonostante una serie di difficoltà. L'Ucraina ha annunciato la liberazione di 108 prigionieri con la Russia, precisando che si è trattato del primo scambio di sole donne. È stato effettuato un altro scambio su larga scala di prigionieri di guerra. Abbiamo liberato 108 donne dal carcere, è stato il commento di Andrei Yermak. Chi è Andrei Yermak? Capo di Stato Maggiore della Presidenza Ucraina. L'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha condannato duramente il regime sionista per il suo sostegno militare a Kiev, definendo la mossa molto avvelenata. Sembra che Israele fornirà armi al regime di Kiev, una mossa che distruggerà tutte le relazioni tra Mosca e Tel Aviv. Il governo australiano annuncia che non riconoscerà più Al-Quds, Gerusalemme occupata, come capitale di Israele, annullando una decisione del precedente, definendo controversa. Quello di Gerusalemme è una questione di status che dovrebbe essere risolta nell'ambito di un negoziato di pace tra Israele e il popolo palestinese, ha affermato il ministro degli esteri australiano Penny Wong in una nota. Roma: centinaia di persone sono tornate in piazza nella capitale d'Italia per protestare contro carovita, aumento dei prezzi, energia anche dei beni di prima necessità. La manifestazione è stata anche l'occasione per esprimere l'insoddisfazione generale contro l'adesione d'Italia alle sanzioni contro la Russia e l'invio di armi tramite la NATO in Ucraina. Ad aprire il corteo una fila di cartelli della spesa vuoti a simboleggiare la difficoltà per le famiglie di far fronte alla crescita sproporzionata dei prezzi, alla speculazione che sta mettendo in difficoltà milioni di italiani. E per il responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Joseph Borrell, l'Europa è un giardino, il resto del mondo è una giungla. Abbiamo costruito un giardino, tutto funziona, ha detto Borrell all'inaugurazione dell'Accademia Diplomatica Europea a Bruges, in Belgio. Per alto funzionario europeo, il vecchio continente è la migliore combinazione di libertà politica, prosperità economica e coesione sociale che l'umanità è stata in grado di costruire, tutte e tre le cose insieme. Borrell poi ha paragonato l'Europa a un giardino e il resto del mondo ad una giungla che potrebbe invadere il giardino. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Londra bufera su manovra fiscale di Truss. La manovra fiscale della neo premier inglese Truss era stata pesantemente bocciata dai mercati, travolgendo sterline a titoli di Stato. Il ministro delle finanze Cowarting è stato licenziato dalla stessa Truss dopo solo poco più di un mese dal via libera del nuovo governo, nato dalla ceneri degli scandali dell'ex numero uno di Down Street, Boris Johnson. Niente riduzione delle tasse per le imprese, dunque il nuovo ministro è Jeremy Hunt. La Truss e Hunt si concordano la nuova direzione di dare all'economia d'Inghilterra. Le linee guida del nuovo bilancio presentate lunedì sono apparse però come la conferma che la politica economica non sarà più pertinenza del primo ministro. Nella sua apparizione al Parlamento, anticipata da quella televisiva in mattinata, Hunt ha infatti drasticamente ridimensionato anche quello che era in pratica l'unico provvedimento rimasto tra quelli inizialmente voluti dalla Truss. Il tetto universale ai prezzi dell'energia fissato per i prossimi due anni durerà cioè solo fino all'aprile 2023, mentre in seguito riguarderà solo i redditi più bassi. Il nuovo pacchetto scritto da Hunt, secondo le sue stesse parole, porterà fiducia e stabilità all'Inghilterra, oltre un risparmio di 32 miliardi di sterline l'anno. La nuova priorità di Hunt sarà dunque la sostenibilità del bilancio pubblico, così che a farne le spese non saranno solo i tagli alle tasse regressive rivoluti ai più ricchi, ma anche altri provvedimenti di portata più ampia, come la riduzione delle tasse sul lavoro, dell'aliquota più bassa dal 20% al 19% all'IVA su determinati beni. Il problema politico principale che deriva dai nuovi eventi ha appunto a che fare con la posizione del primo ministro. In primo luglio il brusco cambio di rotta implica l'innesco di tensioni sociali esplosive. La premier, al di là di quanto tempo riuscirà a guadagnare grazie all'arrivo di Hunt nella squadra di governo e alle regole interne al partito per la selezione della leadership, sembra essersi giocata tutto il proprio capitale politico. Fino a domenica tre membri conservatori del Parlamento erano venuti allo scoperto per chiedere la testa della Truss. Un quattro si è subito aggiunto dopo il discorso televisivo del nuovo cancelliere. A giudicare dalla storia recente e soprattutto dalla sorte di Johnson, ci si può facilmente aspettare il moltiplicarsi delle richieste di dimissioni per la Truss.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte nel periodo di Shapur I della dinastia Sassanide. Tra gli altri ferramenti di questa epoca si menziona la testa in pietra di un cavallo conservato al museo di Berlino, la cosiddetta testa di Nizamabad, dal luogo in cui venne scoperta. Altri due pezzi, la testa di Qubad e la testa di Bahram Gur, sono stati rinvenuti a Herat in Iraq e si trovano oggi nel Museo archeologico di Baghdad. Dalla fine del III secolo, i sovrani sassanidi cominciarono ad essere particolarmente interessati all'ovest del paese. Dopo Nersi si smise di eseguire rilievi nel Fars, probabilmente a causa del fatto che la via della seta passava nelle vicinanze di Kermanshah e Taghebostan, che secondo Hersfeld era considerata la porta dell'Asia, fu oggetto di un nuovo interesse. Basso rilievo dell'incoronazione di Ardeshir II, il dio incoronante e il re sono in piedi e dietro Ardeshir si scorge Mitra, che con il Barsom benedice e garantisce la vittoria al re. Sotto il dio incoronante c'è il re nemico caduto, mentre Mitra è seduto su un fiore di loto. Il loto era chiamato dagli antichi iraniani sole del crepuscolo per il fatto che si apre di sera mentre rimane chiuso di giorno. Ci sono altre tradizioni iranico-orientali in questa opera, come la posizione frontale del busto del re e della divinità, mentre i volti sono di profilo. Anche i piedi sono ritratti di lato, aperti nelle due direzioni. La figura a terra sembrano suggerire i vestiti, simboleggia l'impero romano. Il nemico e il fiore appaiono dalla superficie della pietra, mentre le tre figure principali sono scolpite in profondità, tanto che sembrano avere una consistenza indipendente dal contesto, come se fosse disposte su una striscia sottile. Questa opera, dal punto di vista della tecnica, non raggiunge gli stessi livelli delle immagini di Shapur e Bahram. Qui l'immagine del re, come quella degli dei, del loto e del nemico, non ha grande profondità, tanto da sembrare disegnate. Pertanto è possibile ipotizzare che l'artista abbia voluto eseguire far emergere una differenza tra bassorilievo e dipinto, che in quel periodo stava conoscendo una certa fioritura. Quest'opera ha molto a che vedere con le opere in stucco, ma segue le tradizioni della scultura sassanide per quanto riguarda la riproduzione dei particolari. Decorazioni scolpite e decorazioni in stucco si trovano le une accanto alle altre in equilibrata combinazione. Nella grotta principale di Taghebostan sono state attribuite a Piruz e a Khosroparviz II, rispettivamente da Endemann e da Hersfeld. Il complesso delle sculture del sito è l'ultimo esempio di bassorilievo sassanide. Fondamentalmente, Torre Bostan doveva avere una facciata a tre Ivan, portico, la quale non fu tuttavia mai completata. A destra c'è solo un piccolo Ivan con l'immagine di Shapur III a fianco di suo padre Shapur II, noto con il soprannome di Zol Akhtov. La parete che chiude la grotta è divisa in due parti. La parte alta raffigura l'incoronazione del re eseguita da due divinità, la Faravarti e Anahita, mentre nella parte bassa c'è il sovrano a cavallo che scaglia la sua lancia verso il nemico. Dal punto di vista della tecnica scultorea e dell'attenzione ai particolari, queste immagini vanno oltre il semplice bassorilievo e si avvicinano molto alla statua a tutto tondo. Anche qui il re e gli dei sono ritratti di fronte, a parte la statua equestre che è di profilo. La produzione di bassorilievi sulle pareti di una grotta, anziché sui fianchi di una montagna, tipica degli ultimi Sassanidi, si deve probabilmente a influenze iranico-orientale, forse Kushanidi. D'altra parte, sappiamo che il palazzo di Shapur a Bishapur aveva 64 nicchie delle cui decorazioni e immagini sappiamo assai poco. Sappiamo invece che il palazzo di Nersi aveva delle nicchie simili che ospitavano le immagini dei sovrani. Thank you.